Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Io non l'ho seguito molto, però ecco, nonostante questo ho un bellissimo ricordo di lui, di, non so, dolcezza, amore verso tutti, non so, un bellissimo ricordo, tant'è vero quando sono andata in San Pietro, non sapevo che fosse, cioè, sono, ovviamente ho fatto il giro di tutte le tombe, eccetera, c'era un gruppo di gente proprio di fronte alla sua tomba, non sapevo, non l'avevo mai visitata. C'è stato un momento di forte spiritualità, bellissimo è stato.
He was very good and very
era molto buono. Sono ebreo, non so molto di questo Papa, ma so che a Israele piace molto per la sua tolleranza e il suo pacifismo a favore del processo di pace.
Persona splendida, me lo ricordo nelle montagne, con questo suo aspetto e sguardo serafico, una persona veramente unica.
Purtroppo è difficile trovare persone carismatiche e importanti come lui.
In cosa consisteva il suo carisma?
L'umanità, era molto terreno.
Il più grande dei papi, perché aveva una comunicativa incredibile ed era in grado di stare nel cuore di ciascuno e di essere rappresentante del cuore di ciascuno.
È stato grande per umanità, competenza e soprattutto per aver avvicinato la Chiesa all'uomo.
13 e 13 minuti, bentrovati in diretta sulla Radio Vaticana da Antonella Palermo. 6 anni fa moriva Giovanni Paolo II. Queste alcune voci di gente per strada, turisti, pellegrini giunti a Roma anche per rendere il proprio omaggio al Papa che tanto hanno amato. Ne ascolteremo altre di queste testimonianze, ascolteremo quella personalissima, intima, di uno dei più stretti collaboratori di Giovanni Paolo II, Monsignor Paolo Ptasznik, responsabile della sezione polacca della Segreteria di Stato, che con il Papa ha scritto in pratica tutti i suoi libri, tutti i suoi testi. Prima ancora ascolteremo il vaticanista Gianfranco Sviderkowski, già direttore dell'Osservatorio Romano, autore di numerosissimi libri su Giovanni Paolo II. Il popolo di Dio, nel momento stesso della morte di Giovanni Paolo II, ebbe la certezza che un santo era entrato nel cielo, un santo che oggi continua a dire al mondo di non avere paura. Aprite le porte a Cristo, così Giovanni Paolo II nel suo primo discorso. E proprio ai nostri microfoni il cardinale Angelo Comastri, vicario del Papa per la Città del Vaticano, ha appunto ricordato in questa data quel pontefice che tornò, come si disse allora, alla casa del Padre. Il suo "lasciatemi andare" ha un preciso significato, ha detto Comastri. Giovanni Paolo II sentiva di essere già sulla soglia della casa del Padre. Quelle parole, quelle espressioni erano l'ansia del cuore, la gioia quasi di affrettare il passo per andare da Gesù, preso per mano da Maria. Anche il mondo della politica italiana ha ricordato Giovanni Paolo II in questa ricorrenza. Desidero ricordare la testimonianza preziosa di un protagonista del nostro tempo che ha profondamente segnato la storia del mondo. Il lungo pontificato di Karol Wojtyła ha coinciso con un'epoca di trasformazioni senza precedenti nel campo politico, economico e sociale, così ha scritto il presidente del Senato Renato Schifani in un messaggio. Ascoltiamo le testimonianze di oggi, sempre in diretta sulla Radio Vaticana. Gianfranco Sviderkowski, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti e agli ascoltatori, buongiorno.
Ci chiedevamo in redazione cosa di nuovo si può raccontare sulla figura di Giovanni Paolo II. È stato già detto tutto? È stato già raccontato tutto?
È stato detto tutto e scritto tutto apparentemente. Poi dopo invece, andando in giro, negli ultimi tempi ho fatto qualche giro, sono un po' da qualche parte per parlare di lui, e mi sono accorto invece che della novità di lui che c'è della sua figura, perché non bisogna dimenticare che tante persone hanno un ricordo di lui, un ricordo personale, per cui io mi avvicino certe volte quando devo fare una conferenza con un certo timore, dicendo non voglio, non ho nessuna pretesa di imporvi motivo diverso da quello che voi ci avete nel cuore. Mi ricordo sempre quella frase che aveva scritto la prefazione di un libro il cardinale Givisce, l'ex segretario di Giovanni Paolo II, che diceva: lui ci ha lasciato dentro di noi un frammento di sé e del suo cuore. E devo dire che lui è esattamente così, cioè la gente c'ha un pezzetto del cuore di Wojtyła e quindi c'ha una sua visione, una sua immagine di Wojtyła, ed è tipico comunque soprattutto di giovani che hanno partecipato a qualche raduno che dice ma guardava soltanto me, sembrava che parlasse soltanto me. Ecco, questa è una sensazione che un po' tutti hanno e credo che questo sia un ricordo che nessuno toglie dalle anime, dai volti, dagli occhi, dai cuori delle persone. Ecco, questo Papa è vivo nella memoria di tantissime persone.
È bello quello che dici, perché fa pensare anche a certe esperienze di preghiera particolarmente intense in cui si ha veramente la sensazione che il Signore parli a me in maniera unica e irripetibile, no?
Questa esperienza io l'ho fatta cercando di capire il perché del fascino spirituale che questo Papa ha esercitato, forse ancora più dopo la morte terrena, che non addirittura in vita. I funerali ci sono stati prima e poi dopo quella scena che ha continuato per giorni e giorni fino ad oggi, cioè di quella lunga massa di persone, fila di persone che sono andati alla sua tomba, bambini, anziani, giovani, tutte le categorie, cattolici, non cattolici, credenti, non credenti, e che lasciavano addirittura lì un biglietto. Quello che mi ha colpito una volta, che me ne parlò il postulatore, il biglietto lasciato, e non pensando che qualcuno andasse a leggere, ma il biglietto lasciato da una prostituta che diceva: soltanto tu riesci a leggere dentro di me, a capire che sono una persona per bene. O i bambini che lasciavano quei bigliettini e Giovanni Paolo II in paradiso, la signora che faceva toccare e sfiorare al bambino appena nato la tomba di Giovanni Paolo II e si capiva che l'aveva avuto grazie a lui. Ecco, lì a quella tomba io ho capito come fosse più percepibile la prossimità di Dio, cioè si potesse in qualche modo vedere Dio, si poteva pregare Dio, perché questo Papa ha fatto un po' tutti i papi del passato, ma questo Papa con la sua vita, con la sua storia, in qualche modo ci ha mostrato in particolare il volto umano di Dio. Pensavo in questi giorni ad una famosa frase, slogan, che correva ai tempi del Concilio, quando si diceva che il peggior scandalo per la Chiesa, sto parlando del Concilio, quindi sto parlando a metà degli anni 60, è una cosa che andava sempre avanti, che si diceva il peggior scandalo è questa rottura che si è creata tra la fede e la vita. Cioè, un conto tu quando vai in chiesa, preghi, fai tutto, ti comporti bene come figlio di Dio, un conto poi dopo quando tu esci nella tua professione, in famiglia, con gli altri, che diventi un'altra persona. Ecco, il Papa credo che abbia risalato questa frattura.
Integrato.
Avvicinato cielo e terra, immanenza e trascendenza. Ecco, quando parlo di volto umano di Dio, il Papa dell'incarnazione. Ecco, ci ha mostrato che è su questa terra che avviene il primo incontro tra l'uomo e Dio, tra l'azione dell'uomo, la domanda dell'uomo e la risposta di Dio. E credo che questo abbia colpito la gente, cioè abbia colpito la fede come l'ha vissuta quest'uomo, Giovanni Paolo II, ma attraverso una umanità eccezionale. Questo, proprio per questo la gente era credibile ed era in qualche modo santo appunto per questo, perché era a livello nostro, però ci mostrava a livello nostro il Dio vero, il Dio della misericordia, il Dio della pace, della gioia.
Gianfranco, ascoltiamo insieme la testimonianza di un giornalista polacco incrociato per le vie del centro di Roma e poi torniamo insieme a commentarlo.
I was a kid when I knew that he became a pope and
ero bambino quando divenne papa e durante il suo pontificato l'ho visto le due volte che è venuto in Polonia. Ho avuto l'opportunità di seguirlo come giornalista. Abbiamo avuto un incontro come stampa con lui. Lo ricordo come una grande persona per la sua saggezza, la sua apertura.
Because of his wisdom, because of his openness and he was just for many people
Vede, molte persone della mia età che hanno trascorso la loro giovinezza con lui, è stato importante imparare che avevamo una persona così grande come Papa. Tuttavia, è un peccato che molte persone in Polonia non ricordino le sue parole. La gente tratta il Papa come un'icona, ma se chiedi a qualsiasi persona che cosa lui disse, non se lo ricorda. È un paradosso.
Gianfranco, abbiamo ascoltato questa testimonianza, cosa ne pensi?
Sono perfettamente d'accordo ed è proprio un'esperienza che ho vissuto 2 anni fa, quando andando a presentare in Polonia quell'ultimo libro che ho scritto, Il Papa che non muore, mi sono accorto come quanto fosse vera e quanto fosse azzeccata quella preoccupazione che avanzava il professor Riccardi, il fondatore di Sant'Egidio, storico, conosciuto, Andrea Riccardi, sì, nella postfazione del mio libro. Cioè diceva, attenti perché le grandi figure rischiano di essere presto o troppo mitizzate e poi quindi dimenticate. Allora sono arrivato in Polonia e ho visto un'enormità di asili intitolati a Giovanni Paolo II, di campi di calcio, di oratori, statue intitolate a lui, e mi sono posto il problema, ma questa eredità è conosciuta? Questa eredità che lui ci ha lasciato, questa chiesa che lui ha plasmato e che è sicuramente maturata, diversa da quella che lui ha preso nelle sue mani il 16 ottobre 1978, è veramente la chiesa oggi che noi viviamo così? Allora è una domanda che ho posto un po' tutti i polacchi ogni volta che mi intervistavano, anche mi ricordo l'ho detto al direttore della Gazzetta Wyborcza, che è il più grosso giornale, 1 milione di copie in Polonia, Miknik, che è uno dei fondatori di Solidarność, e gli ho detto, anche lei da laico deve rendersi conto di questo, cioè che un conto ricordare, come appunto diceva il collega polacco, un'icona, il Papa, è un conto invece ricordarlo per quello che ha fatto e quello che ha inciso nella Chiesa e nell'umanità. E appunto lui l'ha capito, infatti le domande dei giornalisti polacchi erano proprio in questo senso, e devo dire che il cardinale Giwisz, proprio sull'onda di quel libro, che appunto che era come sottotitolo, cioè l'eredità di Giovanni Paolo II, ha organizzato lo scorso anno un grande convegno nella Università Jagiellonica appunto sull'eredità di Giovanni Paolo II. Credo che anche in Polonia si siano resi conto che non basta semplicemente questo ricordo che è legittimo, normale, ma questo ricordo, diciamo, di amore, di affetto, di gratitudine verso il loro Papa, il Papa polacco, ma ci vuole qualcosa di più. E cioè anche forse che la Polonia c'è una responsabilità primaria nella realizzazione di quella eredità di chiesa e di spiritualità che ci ha lasciato Giovanni Paolo II.
Guardando al magistero di Giovanni Paolo II, dove vedi maggiormente la sua lungimiranza, la sua estrema modernità?
Ma credo che questo suo rapporto con la modernità attraversi tutto il suo magistero, fra l'altro un rapporto aperto, cordiale, proprio in sintonia con quello che diceva il Concilio, che la Chiesa ha qualcosa da imparare, da prendere anche dall'uomo e dal mondo, quindi senza avere paura della modernità, tipico quello che il Papa ha fatto con gli strumenti della comunicazione sociale, si parla sempre di un grande comunicatore, un grande, ma non è che fosse un grande comunicatore, era che lui usava i media per propagandare il Vangelo, per come missionario, e lui quindi usava il media come uno strumento, non come un fine, come diceva un famoso mass mediologo McLuhan, ed ecco perché lui faceva il Papa quando lui stava 20 minuti con la faccia tra le mani a pregare a Fatima, con le televisioni puntate di tutto il mondo, faceva qualcosa di contrario al grande comunicatore, ma lui faceva il Papa, faceva la sua missione, realizzava la sua missione. Allora questo atteggiamento, questo sicuramente lui è stato un Papa moderno, ma senza mai farsi strumentalizzare, senza mai cedere alla modernità, cioè senza dire qualcosa pensando che il giorno dopo, cioè frenandosi pensando che il giorno dopo lui sarebbe stato criticato per quello. Cioè lui è stato un Papa moderno senza lasciarsi ingabbiare dalla modernità. Però dico, fra l'altro lui ci ha insegnato proprio, secondo me, un nuovo modo di essere cristiani, appunto in un mondo postmoderno. Ma diciamo la sua modernità la si vede soprattutto nei problemi del rapporto con la scienza, nei rapporti con i problemi per esempio della biogenetica, della medicina, ma diciamo lui è stato moderno in tutto, nel senso soprattutto anche di come anticipava, riusciva a capire gli avvenimenti. Lui in qualche modo era abbastanza anche, aveva questo senso profetico, cioè questa capacità come i profeti antichi di saper leggere i segni della presenza di Dio nella storia umana, per cui vedeva i problemi del mondo da un altro osservatorio, perché lui giudicava i problemi del mondo da un punto di vista morale, teologico, e quindi per cui sapeva anticipare le cose. La sua modernità è stata proprio in questo, che lui anticipava certe evoluzioni del mondo. Una volta mi raccontava il cardinale Sepe, allora che era allora Monsignor Sepe, lavorava in segreteria di Stato, attuale arcivescovo di Napoli, che a tavola si parlava della fine del comunismo e tutti credevano, Papa compreso, che il comunismo sarebbe caduto così alla svelta, per implosione propria soprattutto, per tutti i suoi guasti. Però il Papa diceva, vedete, mentre gli altri parlavano di tempi lunghi, il Papa diceva no, perché non è soltanto i problemi economici e politici il fallimento di questo progetto, ma è anche per il fatto che questo sistema anzitutto ha cercato di annientare quello che c'è di più sacro, di più inviolabile nell'uomo, cioè la sua coscienza e il suo rapporto con Dio, e quindi questo comincerà forse a esplodere prima, e ci aveva ragione, non conosceva i tempi, non conosceva il Papa di questo fallimento, però capiva che questo fallimento ci sarebbe stato non tanto lontano, ecco, la sua modernità era in questo, nel rapporto per esempio con i giovani, anche tipico secondo me il rapporto con i giovani, di questo suo rapporto con la modernità. Aveva questo rapporto aperto, confidente, avvicinava i giovani, 2 milioni di giovani a Tor Vergata, poi nelle Filippine, in altre parti del mondo, però lui, i suoi discorsi erano sempre discorsi esigenti, lui non faceva sconti sul Vangelo, lui diceva cose che questi giovani, ed ecco perché non erano attirati da lui, che questi giovani parole non sentivano più né a scuola, né a casa, né certe volte anche in chiesa, perché il Papa parlava di bene e distinzione fra il bene e il male, parlava di doveri e non soltanto di diritti, chiamava i giovani, come fece una volta, alla santità, un uomo che per avvicinarsi ai giovani, per accattivarsi i giovani, gli va a fare un discorso esigente dove diventare santi, era un discorso tutto il contrario di quello di volersi accattivare le nuove generazioni, però lui è riuscito a farlo, a riavvicinare nuove generazioni a un discorso spirituale, ed è stata appunto questa una delle grandi cose che lui ha fatto fin dall'inizio del pontificato, senza non volendo credere a certune, le chiamo fra virgolette, verità, che allora andavano per la maggiore negli ambienti culturali, sociologici e anche in certi ambienti di chiesa. Lui, il Papa, non volle credere al fatto di un'Europa che fosse per sempre, dovesse per sempre essere divisa in due, non volle credere al fatto che le nuove generazioni si fossero allontanate definitivamente dalla Chiesa, non volle credere che la secolarizzazione sarebbe stata la tomba della religione, cioè la religione avrebbe portato alla fine della religione. Tutto questo lui non l'ha creduto e ha operato per tutto questo. E devo dire che ci vedeva bene da lontano.
Diciamo, da un punto di vista, se vuoi, anche più laico, visto che tanta gente che abbiamo incontrato, magari non credente, ha espresso su Giovanni Paolo II questa frase: un uomo che aveva un potere, detto in senso positivo. Allora, qual era il potere di Giovanni Paolo II?
Il potere era in una brevissima frase. Non era assolutamente uno slogan, ma era proprio quello che lui sentiva dentro, in un suo documento che non mi ricordo più quale fosse, che diceva: l'altro mi appartiene. Cioè lui ha amato ogni uomo e ogni donna, ha rispettato la dignità di ogni uomo e ogni donna indipendentemente dal colore della pelle, dalla provenienza ideologica, geografica, culturale e anche religiosa. Lui ha amato tutti, perché lui, per lui tutti erano figli di Dio, quindi tutti gli uomini e le donne sono fratelli, ed è per questo. E credo che questo sia stato, questo il suo vero, fra virgolette, potere, di aver talmente amato l'uomo da far capire all'uomo che Dio lo ama, cioè lui è stato in qualche modo lo strumento di Dio, e questo è il suo apparentemente potere, chiamiamolo così, ma era la grande forza di questo testimone di Dio e del Vangelo che ha girato il mondo e ha ridato e ha portato forse l'uomo contemporaneo, anche forse l'uomo certe volte lontano dei problemi religiosi, a riavere di nuovo, almeno sentire la nostalgia di questo Dio forse mai completamente dimenticato.
Grazie a Gianfranco Sviderkowski, buon lavoro.
Grazie
e molti auguri.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Continueremo a ricordare Giovanni Paolo II nel sesto anniversario della sua morte. Sono le 13:32 sulla Radio Vaticana in diretta. Ascoltiamo in leggera differita i titoli del TG1.
Il vento e il mare mosso ritardano i trasferimenti da Lampedusa, rafforzati i controlli a Manduria per evitare fughe dalla tendopoli. Berlusconi, il governo va avanti, completeremo la legislatura e faremo le riforme, entro domani Lampedusa libera. Libia, i ribelli riprendono Brega, 15 morti tra gli insorti nei raid NATO, Tripoli respinge il cessate il fuoco, Londra armiamo i rivoltosi. Omicidio dell'Olgiata, prima notte in carcere per l'ex domestico filippino, dopo la confessione l'ho uccisa io dopo una lite. Gronchi rosa compie 50 anni, il francobollo ritirato per un errore di geografia, per chi lo possiede un vero e proprio tesoro. È la serata di San Siro con la super sfida da brividi tra Milan e Inter, viatico per lo scudetto e rossoneri primi in classifica con 2 punti di vantaggio sugli avversari. Un derby senza il milanista Ibrahimovic quando mancano 8 giornate alla fine del campionato. Buongiorno, benvenuti al TG1. Ancora sbarchi a Lampedusa, mentre il vento di maestrale sull'isola tende ancora a ritardare le operazioni di trasferimento degli immigrati sulle navi per altre destinazioni. Con le motovedette della Guardia Costiera saranno imbarcati sulle navi in rada circa 2.000 immigrati. Allora ci colleghiamo subito in diretta con la nostra inviata Carolina Casa. A te la linea e buongiorno.
Era il sommario del TG1 sulla Radio Vaticana in diretta. Vi ricordo che potete seguirci sui 105 FM per zona di Roma e provincia, oppure in streaming sul nostro sito www.radiovaticana.org/105live. Stiamo ricordando Giovanni Paolo II nel sesto anniversario della sua morte. Per essere costruttori di fraternità e di pace è necessario parlare e dialogare con tutti, credenti o non credenti, senza rinunciare alla propria identità o indulgere a forme di sincretismo. Così nel documento diffuso oggi dalla Sala Stampa Vaticana vengono spiegati i principi dell'incontro interreligioso di preghiera per la pace che Benedetto XVI ha convocato per il prossimo 27 ottobre ad Assisi, a 25 anni da quello voluto proprio da Giovanni Paolo II. Si risponde così indirettamente a quanti nelle file più tradizionaliste del mondo cattolico sostengono che persone di fedi diverse non possono pregare insieme. Abbiamo già ricordato con Gianfranco Sviderkowski, giornalista e scrittore, autore di numerosissimi libri su Giovanni Paolo II, questo tratto davvero caratteristico del Papa, di saper davvero accogliere, ecco, l'uomo a prescindere da qualsiasi condizione, ecco, di vita fosse. E adesso una testimonianza davvero intima e personale su Karol Wojtyła.
Da dove vieni?
Brasileiro.
Sì. Come ricordi Giovanni Paolo II?
Con molta emozione.
Con molta emozione. Perché oggi è l'anniversario della morte di Giovanni Paolo II e coincide con il mio compleanno. Sono venuto dal Brasile a Roma per festeggiare i miei 40 anni e per ricordare la morte di Giovanni Paolo II. Noi brasiliani abbiamo una grande ammirazione per lui. È il più grande Papa della storia moderna.
La storia moderna del mondo.
È stato un uomo, secondo me, molto vicino al popolo, un ottimo ricordo. È stato difficile sostituirlo. Il suo valore era riconosciuto anche da gente non cattolica.
Come guarda questa beatificazione tra un mese?
In maniera positiva, l'ho dato quasi per scontato.
In tempi così brevi?
No, in tempi così brevi no, pensavo passasse un po' di tempo in più.
Lo ricordo come con la sua grande capacità di aggregazione, di andare oltre tutti quelli che sono stati i problemi contingenti, ma di seguire la sua vera vocazione alla santità. Dio era il suo vero punto di riferimento, per cui tutto gli era possibile perché era Dio il suo unico vero bene.
Abbiamo ascoltato le testimonianze di gente per strada che ricordava la figura di Giovanni Paolo II. Abbiamo in studio Monsignor Paolo Taschnik, responsabile della sezione polacca della Segreteria di Stato e già stretto collaboratore di Karol Wojtyła, soprattutto negli ultimi 10 anni della sua vita. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Il suo ricordo personalissimo di Karol Wojtyła.
I ricordi ne avrei tanti, però dato che oggi è l'anniversario della sua morte, posso dire che per me è un momento che rimarrà nella memoria e nel cuore per tutta la mia vita. Era l'ultimo momento in cui ci siamo visti e in un certo modo congedati. Verso il mezzogiorno del 2 aprile sono stato da lui. C'era anche presente il cardinale Ratzinger, abbiamo pregato un po' insieme. Poi alla fine Monsignor Stanislao ha chiesto al Santo Padre di darci una benedizione. Mi sono inginocchiato, lui pose la mano sulla mia testa, mi ha fatto un segno della croce. E questo era l'ultimo momento in cui ci siamo visti. Come dico, questo rimarrà per sempre, soprattutto questa benedizione che ho ottenuto.
Con quale stato d'animo oggi rivive quei momenti?
Con più tranquillità, perché sappiamo bene che questa morte è stata un po' la liberazione da tutta la sofferenza che ha avuto negli ultimi giorni della sua vita. E sappiamo bene che non ci ha lasciato, sta nella casa del Padre, intercede per noi. Io credo fermamente che ho un intercessore particolare.
Che carattere aveva Karol Wojtyła?
Lui era molto semplice, non mostrava mai nessuna maestà, non creava le distanze. Nella collaborazione mi trattava come collaboratore, ma dall'altra parte come figlio. Era molto, molto umano, molto attento, molto sensibile alle necessità degli altri.
Un uomo di preghiera, lo ricorda anche oggi sulle pagine dell'Osservatore Romano Konrad Krajewski dell'ufficio Cerimonie. Era un uomo, Giovanni Paolo II, la cui vita era intessuta di preghiera e questo, ecco, faceva sì che la sua fede fosse ancora più credibile.
Sì, questo è vero. La preghiera era il centro della sua vita. Ogni singolo momento in cui non doveva dare le udienze o lavorare, passava nella cappella o nella sua camera pregando. Anzi, durante il lavoro, durante la dettatura dei suoi testi, ho avuto l'impressione che era anche profondamente nella preghiera, in questo rapporto con Dio che non cessa.
Infatti lei appunto ha avuto modo di collaborare da vicino con lui nella stesura di quali testi in particolare?
Praticamente di tutti i testi che ha prodotto il Santo Padre. Perché da un certo momento, quando si è rotto la spalla, ha cominciato a dettare i suoi testi. Poi questo modo di lavorare gli è piaciuto e così è rimasto. Allora quasi ogni giorno andavo nel suo studio con un piccolo computer portatile. Lui si sedeva, chiudeva gli occhi e dettava i suoi testi, sia per le celebrazioni che i testi più consistenti, le encicliche, le esortazioni, i libri.
Qual è quello a cui lei è più legato?
C'erano diversi, per quanto riguarda i libri, il primo su cui abbiamo lavorato era Dono e Mistero, e forse a questo sono più affezionato, anche perché parla del suo sacerdozio, ma anche gli altri testi, mi ricordo il lavoro sulla lettera agli artisti e poi diverse discussioni, perché a lui piaceva fare un testo sulla base di una parola. Se la faceva sulla parola polacca, poi abbiamo avuto diversi problemi nella traduzione, per esempio creatore, che in italiano è sempre sia all'artista che a Dio applicabile, e invece in polacco sono due parole che hanno la stessa radice. Poi la lettera agli anziani e gli altri documenti. Lui aveva questa usanza di, dopo aver scritto un frammento del testo, di chiedermi: tu che cosa ne pensi? All'inizio era molto difficile, perché cosa potevo pensare io, un giovane sacerdote, sui testi scritti da un teologo, filosofo, il Papa. Ma poi ho visto che lui richiedeva una collaborazione vera e propria, e ho avuto questa felicità di discutere diverse cose, di suggerire anche, e il Santo Padre mi trattava, sì, come un collaboratore valido.
La sua santità come si può riassumere?
Io direi che si può riassumere in tre punti. Prima di tutto, lo stretto contatto con Dio. Parlavamo della preghiera, ma anche il modo di trattare le cose, di trattare la vita del mondo, che era sempre riferito a Dio. Secondo, la sensibilità all'uomo, ad ogni uomo, fosse un peccatore, fosse un santo, era sempre una persona che lui stimava e aveva un grande rispetto, e anche la sensibilità alle necessità, ai bisogni degli altri. E il terzo, l'amore per la Chiesa. Forse un segno di questo amore è anche la preghiera. Lui parlava spesso della geografia della preghiera, e infatti sulla sua scrivania c'era un atlante che sfogliava ogni giorno e pregava per diverse regioni della Chiesa, e sempre teneva questa cura, che la vita della Chiesa sia sempre più legata al Signore.
La Chiesa, secondo lei, ha recepito il suo messaggio?
È difficile dire la Chiesa in totale, no? Cioè, tutto questo dipende da ogni credente, sia dai sacerdoti che dai fedeli laici, come approfondiamo questo insegnamento e questo l'esempio che lui ci ha dato. E allora c'è tanta gente nel mondo che segue, come anche in precedenza, quello che ci ha lasciato Giovanni Paolo II, ma ci sono anche le parti della società che forse lo trattano più come icona e non come profeta.
Qualcuno da polacco diceva che questo succede in Polonia. Lei che è polacco, cosa si sente di dire?
Sì, forse c'è questa tentazione di essere orgogliosi e di trattare il Santo Padre come icona. Però devo dire che anche in Polonia sono diversi ambienti, diverse cerchie dei fedeli che approfondiscono veramente il suo insegnamento e cercano di introdurlo nella vita quotidiana, sia personale che sociale.
Una domanda che potrebbe porre chi magari è lontano, ecco, dalla vita ecclesiale, e che magari vede il mondo della Curia Romana, il mondo della Segreteria di Stato, molto distante da quella che è poi l'esperienza concreta, ordinaria, della Chiesa. Ecco, cosa si sente di dire a questo proposito, alla luce anche dell'esperienza condivisa con Giovanni Paolo II?
Il Santo Padre diceva spesso che senza i collaboratori, senza la curia, non avrebbe potuto fare niente, cioè non avrebbe potuto portare avanti la sua missione. Credo che tutte queste istituzioni ecclesiastici, sia a Roma che fuori Roma, sono uno strumento, e poi dipende da noi, i collaboratori, in quale modo sentiamo questa responsabilità.
Si sentiva in quanto pontefice assediato da una non credenza e da un tentativo anche di minare le radici della Chiesa?
Giovanni Paolo II era realista, cioè vedeva tutti i problemi del mondo e della Chiesa, ma nello stesso tempo era ottimista. Lui era un uomo di fede e sapeva che anche se nella Chiesa esiste il male, il bene vincerà, grazie all'assistenza del Signore, che è sempre presente nella Chiesa.
Grazie di questa testimonianza.
Grazie.
E molti auguri. Sono le 13:48 sulla Radio Vaticana in diretta. Presto questa trasmissione sarà disponibile sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Tra poco l'aggiornamento sulla viabilità romana grazie a Luce Verde, il servizio offerto dalla Polizia Municipale di Roma. Grazie ad Andrea De Angelis, Elena Colson in regia. Tra una dozzina di minuti l'appuntamento con l'edizione internazionale del Radio Giornale della Radio Vaticana. Buon proseguimento in nostra compagnia.